Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo, tuo Figlio, promessa a quanti sono radunati nel suo nome, e fa che nello spirito di verità e di amore sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. A proposito di luce, sapete che oggi è San Tommaso d'Aquino. E la liturgia ci faceva pregare ringraziando per la dottrina di San Tommaso d'Aquino, che è una spia, e la dottrina ci ha anche rovinato di San Tommaso. Sapete che il neotomismo è servito anche per non capire i tempi moderni. Mentre San Tommaso era soprattutto intelligente, un'altra cosa, la dottrina dall'intelligenza. Ci ho cercato di capire i suoi tempi alla larga. Addirittura, sapete, no? Unificando, lui studiando a Colonia, il suo maestro Alberto Magno gli ha fatto conoscere la scienza che si conosceva allora della Grecia, e poi la traduzione dell'etica, l'etica a Nicomaco, e quindi ha fatto da traghettatore di tutta la tradizione patristica rispetto alla cultura greca, mediata dagli arabi, e quindi San Tommaso è un grandissimo del cristianesimo, certamente. Dopo però invece quando si diventa i rappresentanti di una dottrina, perché ha fatto da fondamento poi alla catechesi, alla teologia cattolica, fino al Concilio di Trento è stata la dottrina ufficiale, no? E poi è stato difficile staccarsene, come dall'aristotelismo del resto. E comunque lo ricordiamo, lo veneriamo, se avete occasione di studiare e leggere qualcosa di San Tommaso, è una di quelle persone che comunque allargano la testa, hai capito tanto? Come quando capita a scuola di trovare un insegnante, perché capita uno ogni tanto, no? Che oltre a insegnare le cose ti allarga un po' la testa, o l'intelligenza delle cose, cioè la voglia di capire, questa è l'intelligenza. Allora, chissà perché, forse è la mia sensazione che da una settimana all'altra si cancelli tutto con l'ansia tutti gli oltre di no, devo riassumere tutto perché non si trova più, no? Invece è una mia preoccupazione stupida, penso. Esatto. Comunque per te che sei stato a sciare, no, non sei ancora andato, no? Accenno anche solo così proprio ai titoli di questo percorso semiserio che stiamo facendo nell'avventura cristiana. E siccome era una cosa piccolina, l'abbiamo anche collocata nella grande avventura umana. Comunque, noi dentro la grande avventura umana ci siamo fatti guidare dalla Bibbia, ovviamente, ci siamo addentrati nella scoperta che in Israele si è fatto di Yahweh, cioè il Dio di Mosè e dei profeti. È rivelarsi di questo Dio molto interessante, no? Singolare, molto trascendente, la cui trascendenza, di cui non si può neanche dire il nome, la cui trascendenza si dispiega tutta nella prossimità alla storia e alla liberazione dell'uomo. Cioè, questa è la cosa suggestiva, no? E quindi è un Dio che non si rivela se non in quanto l'uomo lo ascolta, se non in quanto l'uomo lo ridice. Quindi viene al mondo Dio nella misura in cui viene al mondo la grandezza dell'uomo per alcuni versi. La dignità dell'uomo, la liberazione dell'uomo, la stima che questo Dio ha per l'uomo è la maniera con cui lui poi può dirsi agli uomini, no? Questa rivelazione appunto si dice, si è detta, soprattutto attraverso le persone che hanno ascoltato, i cosiddetti profeti. E questa rivelazione è stata accolta soprattutto dai profeti, la cui opera decisiva si colloca attorno all'VIII-VII secolo e al VI secolo dopo il ritorno dall'esilio, che vede la formazione prodigiosa della Bibbia e la sedimentazione di questa interpretazione di tutta la storia umana, quindi in quest'epoca poi si risale all'epoca dei re, poi all'epopea di Mosè, poi alla storia dei patriarchi di Abramo e addirittura si ha la pretesa di dire di Adamo, no? Ecco. E Quindi questa prodigiosa riscrittura di tutta la storia umana alla luce della parola di Dio, alla luce dell'alleanza con Dio, alla luce della lettura profetica della storia. No? Quando Papa Giovanni ha parlato dei segni dei tempi, non è che usava una categoria così, serve oggi capire in che tempo siamo, perché se no non sei all'altezza. Parlava della categoria fondamentale della rivelazione. E si dice nella storia, no? Se non leggi i segni dei tempi non cogli la parola di Dio. La cosa è semplice. Abbiamo poi fatto, dice, vabbè, adesso conosciamo un po' il Vecchio Testamento, piantala lì, chiudi la pagina. In realtà abbiamo dato un accenno esplicito a quel fenomeno che giustamente invece, siccome a noi sembrava che non fosse esplicitamente nella Bibbia, l'abbiamo lasciato un po' perdere e quindi questo ci ha aiutato anche a conoscere sempre meno Gesù, che è diventato sempre più occidentale, sempre più clericale, sempre più da immaginetta, perché l'abbiamo staccato invece dal contesto giudaico. Cioè abbiamo dato un accenno al giudaismo, alla religione, di Israele. Per capire come si è trasmessa questa testimonianza profetica e soprattutto per capire poi il contesto in cui accade la storia di Gesù, l'evento di Gesù. E quindi abbiamo fatto un accenno, qualche accenno alla spiritualità, alla religiosità di Israele dal VI, V secolo fino ai tempi di Gesù, cogliendo molto superficialmente, evidentemente, questa duplice anima, no? La sua profonda spiritualità, la fede nell'eset di Dio, nella tenerezza di Dio, la tenerezza che c'è tra Dio e l'uomo, no? Che è interpretata per esempio dai Salmi, no? O dei poveri di Yahweh, degli uomini della speranza o della fede, appunto. E l'altra componente, suggerita dalle ragioni che dicevamo, no? Il fatto di dover compattare attorno a cose precise, un'identità che era continuamente minacciata, la chiusura del giudaismo attorno a una specie di sacralizzazione della parola e del rito, una letteralità della parola e una materializzazione del rito, no? Questa spiritualità del giudaismo è quella nella quale viene educato Gesù e nella quale si colloca la sua personalità, la sua azione, la sua opera. E anche qui abbiamo delineato rapidissimamente la vita e la testimonianza di Gesù, che abbiamo riletto come gli evangelisti in maniera esplicita, ci indirizzano a fare l'evento di Gesù letto nella linea profetica, soprattutto di Isaia, del secondo Isaia, il Vangelo proclamato ai poveri e la liberazione dell'uomo da tutto ciò che lo opprime, lo schiaccia, lo tiene prigioniero. E la singolarità dell'autorità di Gesù che fa sorgere attorno a lui la continua domanda: chi è mai costui? Ma che pretesa è questa? O il fatto di legare il messaggio alla sua persona: chi dite che io sia? E quindi in quest'uomo, quell'intreccio della Bibbia che Dio va a spasso nel mondo sempre legato all'uomo, qui ha il suo parossismo, no? C'è un uomo che in qualche maniera parla con l'autorità stessa di Dio, in qualche maniera, se posso, ovviamente non dicono così i Vangeli, no? E la richiesta che gli viene fatta da tutti, con quale autorità dice queste cose, ha come riferimento in Gesù la sua straordinaria familiarità con Dio che lui chiama Padre, appunto. E poi cercherà di far capire che è Padre suo in maniera singolare, ma Padre nostro, perché lui vorrebbe coinvolgerci in questa storia, di questo legame suo con Dio, no? L'incomprensione della folla che segue una sua religiosità da cui Gesù si distacca, lo scontro con le autorità giudaiche sarebbe stato da segnalare, non l'abbiamo fatto, ma credo sia ovvio, che è assolutamente centrale nei Vangeli e che spiega poi l'importanza che ha la apostolato, cioè la testimonianza apostolica. Cioè Gesù già da vivo si è preoccupato di chiamare degli apostoli, di cercare di formare, hanno capito, quasi un tubo. Però la sua preoccupazione fondamentale è stata di formare la testimonianza su di lui, perché appunto sapeva pressappoco che Dio, se non ha dei testimoni, non può parlare in questo mondo. Quindi l'opera di Gesù doveva avere dei testimoni, no? Dei discepoli, che è la Chiesa, la questione della Chiesa è qui, no? Come... E comunque lui, il profeta, non è compreso dalle folle, si scontra con le autorità giudaiche e viene messo a morte. Anche qui abbiamo accennato la fedeltà fino al martirio, come Gesù si è accostato alla morte, come ha pensato la sua morte come testimonianza. E la drammatica morte che avviene perché si mette il bavaglio al profeta, ma avviene in maniera scandalosa nel silenzio di Dio. Scandalosa per noi che ci aspettavamo un'altra maniera di fare di Dio, no? Anche per i discepoli, vedremo, fu uno scandalo terribile che fosse morto così, no? Il silenzio del profeta e il silenzio di Dio, quindi. E però, eravamo l'altra volta, parlavamo già di questa dimensione, la testimonianza che Gesù ha dato a Dio ha avuto la forza, me lo lasciate presentare così, no? Cioè la testimonianza che Gesù ha dato a Dio ha avuto la forza di vincere il silenzio della morte, della sua morte, e ha avuto anche la forza di vincere questo strano silenzio di Dio, in cui noi normalmente avremmo detto Dio non c'è, basta, no, ha fatto niente neanche per suo figlio, no. In realtà appunto la vita, la testimonianza di Gesù ha la potenza di suscitare la testimonianza su di sé, la testimonianza cristiana, e stavamo lavorando su questo, no? Cioè la parola di Dio che si è rivelata nell'evento di Gesù, in realtà continua anche dopo la sua morte a viaggiare nel mondo grazie all'annuncio pasquale, grazie alla testimonianza di donne e uomini che dicono Gesù Cristo è risorto. La testimonianza di Dio rivelata in Gesù continua quindi a vivere nella testimonianza di fede degli apostoli. D'altro, secondo la logica che per la Bibbia appare chiara a questo punto, no? La parola di Dio può arrivare nel mondo soltanto se accolta e testimoniata da qualcuno, no? Questa testimonianza di fede degli apostoli, che sta alla base della formazione del Nuovo Testamento, di cui noi abbiamo dato un po' le coordinate, no? Abbiamo detto come è fatto, come abbiamo fatto per il Vecchio Testamento, di spiegare come a partire dall'ascolto, testimonianza dei profeti, nasca una rilettura delle tradizioni e dell'interpretazione di tutta la storia di Israele alla luce appunto della profezia della parola di Dio. Così è il Nuovo Testamento, no? Ricostruire la vicenda di Gesù alla luce della fede in Gesù, della testimonianza della fede in Gesù. Per cui, dopo aver tracciato brevissimamente l'itinerario di Gesù, a cui accennavo prima e che abbiamo fatto un paio di sere, il cammino di fede aperto da Gesù, no? Noi ci stiamo fermando, e penso che finiremo qui di fatto, no? Ci stiamo fermando sulla testimonianza di fede degli apostoli. Stiamo percorrendo l'itinerario di fede degli apostoli, cioè l'esperienza pasquale dei cristiani, dei primi cristiani, delle prime comunità cristiane. Che capite che questo, per alcuni versi, è il nodo della nascita del cristianesimo, no? Cioè è soltanto nell'esperienza degli apostoli, dei discepoli, che per noi è accessibile l'evento di Gesù. E d'altra parte è proprio la testimonianza degli apostoli che ci guida nell'esperienza di fede. La loro esperienza ha la struttura della nostra. Quindi per capire cosa vuol dire che Cristo è risorto, credo che valga la pena di fermarsi con pazienza a capire cosa volevano dire questi quando dicevano che Cristo è risorto. Ora, queste testimonianze sulla risurrezione di Gesù, cioè il fatto che nella storia è cominciato a partire questo annuncio, Gesù Cristo è risorto, annuncio dietro al quale appunto è nato il cristianesimo. Noi stiamo cercando di capire da che parte è sbucato il cristianesimo. È sbucato da lì, dalla testimonianza di qualcuno che dice Cristo è risorto. Quello lì è il punto di nascita del cristianesimo, no? Ora, questa testimonianza si trova in una serie di testi. Vi sto riassumendo, sono cose che abbiamo già fatto queste. Si trova in una serie di testi che sono di tipo diverso. Beh, anzitutto quello che tutti ci viene in mente subito, nei racconti di apparizione, l'abbiamo visto. No. Poi in testi liturgici, in confessioni di fede, in canti appunto, in inni liturgici. E poi evidentemente in quei bellissimi riassunti della predicazione apostolica. No, i riassunti della predicazione apostolica che si trovano negli Atti degli Apostoli. Questi sono testi, ne abbiamo già assaggiati alcuni, no? Sono testi molto densi, che sono il prodotto evidente, basta avere un minimo di pazienza, di far girare le pagine. Sono un esito evidente di una lunga meditazione che viene prodotta nella vita delle comunità cristiane e nella loro missione, cioè sono meditazioni che nascono dentro la vita comunitaria e missionaria di queste prime comunità cristiane. E nella rilettura delle scritture, c'è cioè questa grossa inchiesta dentro le scritture, alla luce di ciò che esse hanno vissuto in compagnia di Gesù. Quindi vi metto lì questi tre ingredienti, no? Cioè, in realtà questi testi nascono, evidentemente, nascono continuamente cercando di reinterpretare chi era Gesù, cos'è successo con Gesù, chi era mai questo qui, no? Ci torneremo, no? E d'altra parte questo veniva fatto alla luce di tutta la Bibbia, di tutta la rivelazione di Dio, secondo le scritture. Ma d'altra parte questa inchiesta metteva in gioco la propria esperienza che stavano facendo, che nel nome di Gesù il Vangelo stava viaggiando nel mondo. E questo suggeriva tutta una serie di domande, di esperienze. La circolarità tra questi tre elementi, l'esperienza comunitaria e missionaria delle comunità, la rilettura, il viaggio ermeneutico dentro la parola di Dio attestata nella Bibbia e ciò che essi hanno vissuto in compagnia di Gesù, e vedremo soprattutto l'interpretazione della fine scandalosa di Gesù, l'interpretazione del senso della morte di Gesù, no? Questo è il crogiolo di questi testi, no? Nel prendere conoscenza di questi testi, cioè i testi del Nuovo Testamento che cercano di rendere conto di questa esperienza pasquale, stiamo procedendo, anche qui, insomma, bisognerebbe lavorarci su direttamente sui testi, forse è più fecondo anche, ma questo lo si fa nelle prediche, proprio, si fa continuamente questo lavoro qui, no? Però è chiaro che, vabbè, dai. Lo facciamo dividendo delle tappe. La prima, che abbiamo già svolto brevissimamente, il primo approccio è stato lo sforzo di familiarizzarci con alcune parole, col vocabolario, col linguaggio con cui queste esperienze vengono espresse. Le parole con cui questa gente qui vuol dire delle cose molto difficili da dire. Ci fermavamo un po' su questa parola. Prova a dire te qualcosa della tua esperienza profonda che hai fatto sposandoti. E vedi come sono difficili le parole, com'è difficile dire quello che senti dentro, esprimerlo, capirlo anche, no? Immaginate sta roba qui, com'era difficile da dire, no? Il secondo passo è quello di fermarci più esplicitamente sul racconto di queste esperienze trascritte dalla memoria della comunità nei cosiddetti racconti di apparizione. Il terzo sarà quello di raccogliere sinteticamente la struttura dell'esperienza pasquale, Pasqua, Pentecoste, Ascensione, e il quarto sarà di porci poi la domanda, si sono posti gli apostoli, sul contenuto della fede in Gesù, cioè rileggere la vita di Gesù alla luce dell'esperienza pasquale e cercare di rispondere a queste due domande: chi è dunque Gesù? E chi è il Dio di Gesù? Che sono intrecciate le cose, per arrivare a dire Gesù è Dio, Gesù è figlio di Dio, bisogna intrecciare queste due cose qua, no? Dopo immaginate che io prevedevo di andare avanti e dire come in contesto giudaico, in contesto greco, si è elaborata poi tutta la cristologia, tutte le discussioni su Dio, sulla Trinità, perché se Gesù è Dio, salta all'aria l'idea di Dio unico, e anche è un bel problema Natale, che dieta tri dopo... È già difficile tenerne a bada uno, le intrighe si muovono poi, capito? E per esempio se ne è mosso uno facendosi uomo, vedi il casino che ha fatto, nel senso che dopo 2000 anni si è che a modi, e lui mia, lui mai, vabbè. Allora siamo partiti, il primo punto semplicissimo era quello di partire dal vocabolario. Vocabolario che usano questi testi degli apostoli che testimoniano che Cristo è risorto, ponendoci all'interno della fede giudaica nella resurrezione dei morti. E quindi lì abbiamo dovuto discutere un po', perché ai tempi di Gesù non tutti i giudei, neanche i più giudei, neanche i sacerdoti giudei credevano alla resurrezione dei morti. Abbiamo visto un po' com'è nata questa fede nella resurrezione dei morti, nel contesto del martirio e nel contesto dell'alleanza. Se Dio è fedele, insomma, sarebbe un peccato perdere questa amicizia interessante con la morte, no? E abbiamo visto che i termini, le categorie che vengono usate, che sono complementari, sono quelli della resurrezione. Categoria temporale che dice che nel tempo c'è la vita, la morte, e dopo la morte c'è ancora la vita, questo vuol dire resurrezione. Oppure la categoria spaziale del sotto sopra, l'elevazione al cielo, l'esaltazione alla destra di Dio, no? Oppure, ma queste sono categorie evidenti, questo sforzo lo vedremo. Di elaborare l'incontro col risorto, Cristo è risorto, l'ho incontrato, di elaborare continuamente queste categorie dell'interiorità, dell'esteriorità, per rendere conto di questi incontri trasformanti col risorto, eppure così misteriosi, appunto. Che sono anche oggi così, perché qui ci sono dei cristiani risorti che vivono la resurrezione di Cristo, ma miede ne voto. O no? Cioè, un cristiano è uno che è in comunione col risorto, o sbaglio? Se non è in comunione col risorto, dice che va a cancellare il battesimo. Cioè non siete niente. No, vi faccio la battuta per capire, perché noi stranamente con loro vorremmo l'esperienza fisicistica del miracolo che è risorto. Con noi, anche se non c'è niente, non fa niente, no? Tanto ci arrangiamo noi poi, no? Abbiamo poi preso in considerazione, dopo questa nota del linguaggio, abbiamo preso in considerazione i diversi racconti della testimonianza del risorto, delle apparizioni del risorto nei Vangeli. Adesso non fatemi ripetere, se no mangiamo via tutto il tempo. Testimonianze molto diverse per i luoghi dove avvengono, per i tempi in cui avvengono, per le modalità in cui avvengono, per il senso evidente che hanno, perché alcune volte sono un'esperienza delle persone, alcune volte confermano la comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Però la conclusione era che la diversità dei racconti di resurrezione ci fanno capire che ciascuno di questi racconti vogliono dire due cose contemporaneamente. Per un verso, questa gente qui cerca di farci capire qualcosa della misteriosa esperienza del fatto che il risorto è con loro, della presenza del risorto, dell'azione del risorto tra i cristiani, no? Ci vogliono far capire qualcosa di questa roba qui. Per un altro verso, è chiaro che lo fanno parlando dell'esperienza di chiesa e di missione che stanno facendo questi testimoni. Quindi i testi sulla resurrezione ci dicono di cosa vuol dire incontrare il risorto e insieme, perché le due cose non le puoi separare, cosa vuol dire diventare Chiesa, cosa vuol dire testimoniare Cristo risorto nel mondo. E allora, dopo aver visto nei vari Vangeli i racconti di apparizione, aver sottolineato le differenze, concludevamo l'altra volta con questa battuta, che nonostante tutte queste diversità, anzi non nonostante, perché bisogna riconoscerle le diversità e sfruttarle per capire cosa dicono, non ridurle al minimo, però appunto per capirci questo discorso rapidissimo, che è più un invito poi a riflettere che una resa di ragione completa di questi complessi cammini della fede, no? Cristiana. Dico, si può attraverso queste diversità dei racconti tirar fuori dei punti in comune che indicano le caratteristiche fondamentali dell'esperienza pasquale. Ve li avevo accennati, li riprendiamo adesso con calma, ma anche brevemente. Primo,